sottomarino che dovrebbe collegare la costa montenegrina a quella italiana attraversando due parchi nazionali. Questa notizia l'abbiamo letta su un giornale elettronico molto interessante, l'Osservatorio Balcani e Caucaso, e siamo collegati con il suo direttore che è Luca Zanoni. Zanoni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, questa è una notizia che riguarda soprattutto, diciamo così, l'ambiente in senso più ampio, ma soprattutto i rapporti che l'Italia ha con alcuni suoi partner, in questo caso anche commerciali molto vicini, e parliamo del Montenegro. Le polemiche sono ambientaliste perché questo cavo sottomarino dovrebbe attraversare delle oasi protette in Montenegro, però c'è qualche dubbio anche su come l'Italia sta gestendo i suoi rapporti commerciali con il Montenegro e con le società che partecipano alla costruzione e soprattutto in questo caso alla posa, no, di questo cavo sottomarino che le chiedo di chiarire, dovrebbe portare energia dal Montenegro all'Italia, energia elettrica, è così?
Sì, esatto, cioè, si tratta di un cavo in fibra ottica che partirebbe da una località al nord del Montenegro, confini con la Serbia, Plevlja, dove c'è una termocentrale, e attraversare il territorio del Montenegro passando giustamente, come detto prima, attraverso due parchi nazionali, Durmitor e Lovćen, quindi sotto protezione ambientale, sfociare sulla costa montenegrina. Ancora la località non è precisa, indicavano inizialmente anche i giornali italiani Tivat, ma molto probabilmente potrebbe essere un po' più a sud verso Budva, e passare con questo cavo sottomarino e arrivare fino a Pescara. I due fronti cittadini e di organizzazioni non governative, rispettivamente italiane e montenegrine, si sono allarmate non poco, e in modo particolare in Montenegro, che è la parte, insomma, che noi come Osservatorio Balcani e Caucaso seguiamo molto di più, ha sviluppato un acceso dibattito soprattutto da parte di una potente, influente organizzazione non governativa che si chiama Rete per l'affermazione del settore non governativo, che ha sollevato tutta una serie di questioni molto dettagliate anche sull'implementazione di questo progetto. In sostanza c'è una produzione di energia che andrebbe a finire in Italia, e non si capisce quale potrebbe essere il vantaggio per i cittadini del Montenegro, qual è il vantaggio che Montenegro ricaverebbe da questo progetto definito megalomane.
Infatti chi si oppone a questo progetto delle autorità montenegrine, cioè la popolazione, insomma, montenegrina, dice che lo Stato montenegrino sta svendendo la capacità energetica del paese, no? In qualche modo, questa è la critica che
Ma
viene
questo,
messa.
Questo sì, come succede spesso purtroppo in Montenegro, che è, ci tengo a sottolinearlo, è un paese molto bello e per certi aspetti ancora con una bellezza naturale incontaminata, e bisognerebbe fare il possibile perché si mantenga questa bellezza, spesso succede, appunto, dicevo, che vengano fatti dei progetti, sottoscritti degli accordi, in questo caso per esempio tra Terna e il governo del Montenegro e l'azienda che si occupa della distribuzione in Montenegro, di cui peraltro Terna è comproprietaria al 22%, prima ancora che si facciano degli studi, gli studi di fattibilità, studi di impatto ambientale. E questo emerge poi da questo piano, da questo progetto, e non solo, questo progetto, secondo sempre questa rete per l'affermazione del settore non governativo, che è molto ben informata, ha un team investigativo molto, molto forte, sottolinea che addirittura è in disaccordo con il piano territoriale nazionale, non solo che passa attraverso due parchi nazionali, ma non è neanche conforme a quello che è il piano generale di sviluppo del Montenegro.
Insomma, l'idea che ci siamo fatti leggendo appunto l'articolo che voi avete pubblicato, direttore, è che le aziende italiane che producono energia elettrica in qualche modo stiano investendo in Montenegro per produrre là energia elettrica ad un costo più basso, che può essere rivenduta in Italia con dei margini di profitto molto alti, e il dubbio è che per fare questo non si stia guardando in faccia a nessuno, no? Questo un po' stanno dicendo in Montenegro.
Sì, in Montenegro sì, c'è questa percezione, non così, non peregrina peraltro, perché poi, insomma, la cosa è piuttosto complessa, è difficile riassumerla in poche battute, però effettivamente non si capisce qual è il vantaggio per i cittadini, o quantomeno è stato pubblicato poi, c'è stato un grosso dibattito, alla fine sono riusciti ad avere la pubblicazione dell'accordo tra Italia e Montenegro, meglio tra Terna e il governo montenegrino, però con moltissimi omissis, cioè con molte parti che sono state cancellate e Terna ha giustificato dicendo che questo è segreto professionale. Mancano però una serie di risposte a questioni cruciali, ovviamente.
E le due società italiane coinvolte in questo progetto sono Terna e A2A, giusto?
Sì, A2A è coinvolta in un altro progetto in realtà, cioè che può essere collegato a questo perché si occupa sempre di energia. In realtà la A2A è diventata proprietaria dell'azienda elettrica del Montenegro, non con il pacchetto di maggioranza, cosa che apparentemente all'inizio si pensava che potesse succedere. Si è spaccato un po' anche il Parlamento, la politica in Montenegro, tant'è che appunto in questi giorni, il 4 agosto se non sbaglio, hanno rinunciato a diventare proprietari di maggioranza, mentre Terna invece si occupa di questa parte di un altro progetto che è quello del cavo sottomarino e del cavo fibre ottiche che attraversa il Montenegro, che per inciso andrebbe a incidere sull'1% del territorio montenegrino, quindi insomma una consistente porzione di territorio che, come dicevamo, è anche protetta e fa parte di parchi nazionali, monasteri del XV, XIV secolo, eccetera, eccetera.
Diciamo ai nostri ascoltatori, se vogliono seguire questa vicenda, ovviamente gli aggiornamenti saranno costanti sul vostro sito Osservatorio Balcani e Caucaso. Luca Zanoni, direttore di Balcani e Caucaso, un'ultima domanda. Questa storia, secondo me, un po' riassume, lo chiedo a te perché sei un osservatore privilegiato di questo argomento, questo modo, diciamo, riassume un po' il tono con il quale l'Italia e le aziende italiane stanno un po' assalendo zone e paesi come il Montenegro, è così? È un po' questo l'atteggiamento, diciamo, imprenditoriale verso questi paesi di quest'area.
Diciamo che soprattutto l'opposizione in Montenegro vede questo atteggiamento dell'Italia nei confronti del Montenegro, ma questo vale anche, se vogliamo, per l'Albania, come una sorta di nuovo colonialismo, insomma, di occupazione. Ovviamente parlando anche con responsabili della 2A, mi è capitato appunto in merito agli articoli, ci siamo scambiati opinioni. Ovviamente loro non la vedono così, però ovviamente anche la Terna dice no, ma l'investimento serve anche, se voi andate a vedere sul sito di Terna, e quello che prevedono di fare nei Balcani è ovviamente potenziare anche le capacità le capacità stesse di Terna, tecniche, professionali, potenziare la capacità energetica di quei paesi. In realtà poi, andando a leggere il progetto, che è un progettone di 600 pagine, si vede che insomma il vantaggio maggiore ce l'avrebbe l'Italia, ovviamente, anche perché in questo caso il Montenegro rischierebbe di diventare il nodo energetico per tutta quell'area, quindi anche per energie che proverrebbero da Serbia, dalla Bosnia, dall'Albania, e insomma in un luogo, ripeto, di straordinaria bellezza.
E quindi sì, infatti l'impatto ambientale che insomma abbiamo solo, del quale abbiamo accennato soltanto all'inizio, ma questo è uno anche,
ecco,
di...
non c'è, per il momento non c'è uno studio serio sull'impatto ambientale di questo cavo, ecco, di questo cavo fibre ottiche. È stato fatto uno studio, tra l'altro uno studio fatto da Terna e dall'azienda di distribuzione elettrica del Montenegro, quindi da partner in causa. E ovviamente, insomma, direi che difficilmente potrebbe dichiararsi obiettivo, ecco.
Certo. In chiusura un'unica considerazione, pensando alla possibilità di produrre energia da fotovoltaico e eolico, mi chiedo il senso di sostenere dei costi di investimento giganteschi per andare a produrre energia in Montenegro e importarla con un cavo sottomarino, no, in Italia. Però, insomma,
qui si parla di 750 milioni di euro, ma tenete presente che anche sul versante italiano ci sono state forti proteste, perché i cittadini sono venuti a saperlo dopo, soprattutto Pescara, Foggia, cioè quelle località che sono interessate allo sbocco poi di questo cavo sottomarino.
Certo.
E anche lì, insomma, si sono attivati e hanno protestato. Adesso vediamo che cosa succederà prossimamente.
Grazie Luca Zanoni, direttore di Osservatorio Balcani e Caucaso, ospite questa mattina su Ecoradio, per parlare allora di questo articolo pubblicato sul sito Montenegro, base energetica dell'Italia.